Fin dall'inizio della settimana ho sentito molto forte una sottolineatura, la quale mi pare si raccolgono tutti i testi biblici che abbiamo ascoltato e che vorrei adesso richiamare alla nostra attenzione attraverso quella parola forte che Gesù dice. Ho visto che è presente anche nei testi paralleli di Matteo e di Luca, e quando viene in qualche modo sfidato da quest'uomo che gli dice se vuoi, e lui risponde lo voglio. Ecco, penso sia da considerare una parola molto importante. Penso che sia difficile capire chi sia il Dio di Israele, il Padre di Gesù, chi sia dunque Gesù che è Dio in mezzo a noi, se non sottolineiamo con forza questa parola. L'altro gli dice: se tu vuoi, puoi sanarmi, puoi purificarmi. E lui gli dice: sì, lo voglio. Ma in quel momento si esprime tutto il cuore di Dio. In quel momento si dice, in quella risposta, tutto il senso della storia. In quel momento Dio risponde a tutte le domande che noi questa mattina abbiamo portato a messa. Dubbi sulla fede, un certo scandalo per la ferita della storia in persone vicinissime a noi, talvolta in noi stessi, le grandi ferite della vicenda dei popoli. Ma lui ha questa risposta: io voglio sanare, voglio salvare. La luce di questa mattina insieme alla neve è venuta per questo. Il senso del tempo è questo, perché c'è oggi, perché lui deve procedere nel suo cammino di affetto, di ricerca. Ho fatto cenno a Giada prima, un po' dentro a questi pensieri, perché mi è venuto in mente, vedi, chissà se questo ragazzetto può essere consapevole in questo momento di quello che il Signore non tanto fa per lui, perché chissà quali meraviglie fa, no? Ma vuol far vedere a me che sono distratto alla finestra della cucina. Dice, vedi, quanto qualche volta chiediamo a lui, perché ci mettiamo a tavola, di benedire lui la mensa, quindi nella sua lingua e nella sua fede. E io avverto che quella mensa è proprio benedetta. E quindi sono ammirato sempre di più del pensiero e del cuore di Dio, per come conduce in modo mirabile la storia delle persone. Tra l'altro, questo mi capita anche là dove razionalmente è impossibile dire che... Stamattina abbiamo spedito una famigliola in campagna, sistemata in un buco, con l'accordo che sì, va bene, sono 2 anni che si tenta, bisogna che ritorni a casa sua, insomma. Eppure Antonio che li accompagnava e loro e questi bambini, e io avvertivo che c'era la benedizione di Dio. Quando sono stati sicuri che non mi vedevano, che la macchina si era già avviata nella neve, gli ho mandato una benedizione. ma non perché pensi che io possa benedire loro quando penso che in qualche modo, in ogni caso, Dio li benedica. E anche voi siete tutti benedetti da Dio. E anch'io che sono un mascalzone, sono benedetto da Dio. E quindi capite quell'uomo malato del Vangelo e che con tanta severità il testo del Levitico, è vero, inquadra secondo la legge di Dio e quindi, però tutto è dentro a questo grande disegno. Dice, ma caspitina, questa legge di Mosè è dura, beh, sì, ma perché? Ma di più ancora, in certo senso, scandalosa domanda, ma perché c'è la lepra? Perché quell'uomo è così? E sento una risposta che è quella che all'inizio del capo 9 del Vangelo secondo Giovanni Gesù dà a chi gli chiede, ma questo chi cieco nato? Ma è cieco nato perché ha combinato qualche cosa, oppure i suoi avevano fatto qualche cosa? E lui dice, no, tutto questo c'è perché si manifesti la gloria di Dio. Sicché anche noi, che per tanti aspetti, anche secondo il criterio della legge antica, assomigliamo a quel lebbroso, non perché abbiamo la lepra sulla pelle, forse, ma perché patiamo le stesse conseguenze che la legge santa stabiliva. Quindi tu devi andare in giro con le vesti strappate, con i capelli scarmigliati, devi gridare impuro, impuro, e soprattutto devi star fuori, perché questo è il termine poi alla fine più forte. Quando mi capita di aggirarmi un po' in mezzo ai pensieri e alle vicende della gente, alla conversazione che ognuno di noi fa con la storia, dai vostri colleghi di lavoro alla gente che è intorno alla tavola di cucina, in fondo se proviamo a fare un po' di attenzione, che cosa scopriamo? Come sia facile la solitudine, come sia facile l'esclusione. Un ragazzo fa male un esame sul quale aveva molto puntato e come si sente? Fuori. È facilissimo sentirsi esclusi, soli, strani. Magari ci mettiamo la cravatta, non stracciamo le vesti, ma dentro di noi, è vero, patiamo la nostra diversità, vedi? Ebbene, è questo. Il mistero che noi stiamo celebrando, noi siamo in questo momento tutti dei recuperati. Io lo voglio, ti tocca? E dice, io lo voglio, sii sanato. E anche quel modo brusco con il quale poi lo riconsegna, no? Perché il testo di Marco è violentissimo anche nell'uso dei termini, proprio lo aggredisce, poi lo sbatte via, dice, va via, non dir niente a nessuno, guai a te se parli. Vai dal sacerdote, fatti vedere quello che è previsto, chiuso. Lo amo moltissimo, questo anonimato della potenza di Dio. Mi piace moltissimo, in qualche modo, strizzare l'occhio al mio Signore, per dire, fatto quel furbo, ho capito che ci sei tu di mezzo qua. Perché? Perché è una persona che dice sempre tristezza, improvvisamente, con grande determinazione e dolcezza, mi canta una speranza. Io dico, ma non combina, combina sì. E forse, come vi dicevo, non se ne accorge neanche lui, ma è amato. A me pare che la liturgia di oggi in questo senso lanci una sfida che prima di tutto riguarda proprio la potenza dell'azione di Dio, che è potenza, capite, di comunione, che è quella gelosia, è vero, per la quale quella fotografia che altre volte vi ho ricordato del mio nonno che ha sigillato la fotografia della sua famiglia, è vero, scrivendoci sotto tutta roba mia. A me piace moltissimo questa possessività di Dio. In fondo ti lascia pensare come pensi, ti lascia fare la strada come vuoi, ma non ti abbandona un istante. Per cui in realtà ogni persona è sotto la protezione di Dio ed è dentro a questo verbo voglio. E allora c'è il suggerimento bellissimo di Paolo che a partire dal mangiare e dal bere, dire sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto per la gloria di Dio, fate tutto per la gloria di Dio. E capita sicuramente anche voi qualche volta osservare, per esempio anche quando si gira un po' in centro, lì intorno via Orefici, dove ci sono tante botteghe che danno via cose buone da mangiucchiare, si trova tanta gente che mangiucchia per strada, no? E sì, a me fa malinconia, perché per me mangiare è la gioia della mensa, cioè è mangiare insieme. E il cibo diventa sempre memoria di un pane spezzato, e quindi anche quando siamo a tavola è vero, la mamma dice che parte vuoi del pollo, lei sa già però che parte ti vuol dare, quindi tu devi soprattutto indovinare che parte lei vuol darti, e ci sono tutti questi piccoli battibecchi eccetera, e poi uno non dice niente, fa il muso, e ieri uno era lì a tavola, poverino, piangeva perché ha avuto da lontano delle notizie difficili del suo papà. E però è mensa. E io penso che quindi, sia che mangiate, che sia che beviate, fate tutto per la gloria di Dio. Vuol dire sempre questo. Non mangiare per conto tuo, è una malinconia. Non mangiare semplicemente per riempirti lo stomaco, tanto lo riempi lo stesso, ma riempiamocelo insieme, così come possiamo, con quello che abbiamo, mettendo insieme la contentezza di uno che gli è andata bene, la tristezza dell'altro, per il suo papà. Facciamo mensa. E Paolo aggiunge una cosa molto bella, molto contraria al suo carattere, perché Paolo ha un caratteraccio, e dice: io cerco di piacere a tutti. Certe volte dice che proprio non vuole piacere a nessuno, ma qui dice che lui cerca di piacere a tutti e di far piacere a tutti. Certo, perché bisogna mettere in avanti sempre quello che convoca. Qualcuno dice che sgrido troppo poco e che i miei colleghi sono più bravi perché sgridano di più, ma io, perché la gente piace essere sgridata, ma invece io tengo botta e cerco il più possibile di non sgridare. Quando mi succede mi dispiace tantissimo, tantissimo. Ieri ho fatto una stupidata con Giuseppe, gli ho detto una stupidata, dopo gli ho dovuto scrivere un messaggino perché dovevo uscire per la messa lì all'ospedale e stavo male, perché si sta male a sgridare. Se hai il sospetto che la sgridata non sia quella affettuosa tirata ad orecchi per tirartelo poi vicino, no? Ma se hai lasciato l'impressione di una separatezza, di un giudizio, si sta malissimo. Perché? Perché è contrario al mistero di Dio. Perché il mistero di Dio è tutto quel voglio. E anche lui bisogna che rientri in accampamento, conciato così, bisogna che ti metti un momentino a posto, perché anche tu devi venire a tavola questa sera. Non si sta bene se tu non vieni a tavola. Quando qualcuno mi dicono, ma a noi non succede, forse per fame ci prende sempre la mensa, è vero, però che quello lì allora non viene a tavola, Dio me, ma è una responsabilità grandissima però, si perde un segno. E lui, Paolo, alla fine di quelle poche righe che abbiamo ascoltato, dice, allora in questo fate anche voi come me, fatevi miei imitatori. Dice, come io lo sono di lui, di Gesù. Quindi Paolo dice che in questo imita Gesù. E quindi indica Gesù come il grande conciliatore, capite? È vero. E quindi qualsiasi cosa abbia detto e abbia fatto in mezzo a noi, in quel breve spazio, e tutto quello che lui dice e fa, continua a dire, perché è presente nella nostra storia e nella nostra vita, è fatto tutto per riconciliare, tutto sempre. I nemici, quando ci sono, bisogna volergli bene, è la forza più grande che abbiamo. Io continuo a pensare a quella faccenda di una conversazione, dopo ha avuto qualche seguito anche qui, anche tra di noi, no? Perché ho ripensato per cose che erano successe, che avevamo visto, a cosa è successo, vi ricordate, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando hanno preso più che potevano tutti i grandi capi dello sterminio nazista e li hanno tutti processati, no? In quella città che si chiama Norimberga. Qualcuno l'hanno lasciato fuori e gli altri li hanno puniti, insomma, li hanno anche giustiziati. E sempre di più mi viene in mente questo, ma pensa che pena gli avrebbero dato se li avessero perdonati. Perché non c'è niente di più forte e di più severo e di più vero che perdonare. Perché dicono che c'è il giudizio di Dio, ed è vero che c'è, altrimenti la mia coscienza non piangerebbe mai, e invece molte volte, malgrado me, la mia coscienza piagnucola, perché percepisce che c'è un giudizio di Dio. Quale sarà questo giudizio di Dio? Non lo si sa, non lo si sa per nessuno. Però quello che è certo è che adesso il tempo che ci è dato è perché il nostro amico lebbroso entri nel campo anche lui, perché non si sta bene senza di lui. A tutti i costi bisogna recuperarlo. E bisogna recuperarlo poi per il motivo più semplice, no? E cioè che non ci sono quelli dentro l'accampamento e quelli fuori dall'accampamento. Perché anche quelli che ci sono dentro sono stati tutti dei recuperati. No, non si può cominciare la messa senza chiedere scusa. No, confesso, Dio onnipotente, buona. No, perché? Perché la messa ci ha recuperato, no, dal di fuori della porta ci ha tirato dentro. È vero? Dalla violenza del nostro spirito ci ha messo una carezza sopra. E noi quindi siamo dentro perché? Perché eravamo tutti fuori e siamo stati chiamati. Tutti. No? Ed è un'esperienza che non è che si fa una volta, si fa continuamente. No, la misericordia di Dio non è un fatto che ti è capitato una volta. Per cui anche il santo battesimo, cioè il fatto che siamo diventati figli del Signore, è stato l'inizio di un'esperienza ancora più forte della misericordia di Dio, perché chi non lo conosce forse se ne accorge un po' meno, se ne accorge, ma se ne accorge un po' meno. Ma noi come facciamo? No, questa settimana nella nostra preghiera feriale siamo passati per quel Salmo 70, no? 69-70, che appunto inizia, come inizia sempre la preghiera della Chiesa Latina, della Chiesa Cattolica, nel breviario, nei Salmi, si cita sempre quell'inizio, Dio vieni a salvarmi. È uguale a quell'altro che gli dice, se vuoi, puoi purificarmi. Noi siamo anche quel lebbroso. Prima di tutto siamo quel lebbroso. Continuamente veniamo rivestiti degli abiti della misericordia divina. Continuamente il Signore ripara la nostra nudità creaturale, la nostra fragilità, la nostra ferita creaturale. Stamattina leggevo delle sciocchezze sul giornale lì dei cattolici di una filosofa. La dice che se ragionassimo bene faremmo bene secondo la natura e non faremmo delle... Ma cosa dici? Ma non si può mica fare bene, eh? È difficilissimo far bene. Diciamocelo fra noi, è impossibile. È possibile solo perché c'è quell'io lo voglio, sai? Ma se lui ti tirasse dentro nell'accampamento, se te ti sei messo a posto, auguri, saremmo tutti fuori. Noi siamo tutti dentro, perché appunto come quella prima volta ci hanno messo quel vestitino e ci hanno detto poi vi siete rivestiti di Cristo. Perché siamo stati rivestiti di Cristo? Perché quello che c'è sotto quel vestito è piuttosto schifezzoso. E quindi siamo tutti continuamente rivestiti della misericordia di Dio. Stamattina sono venuti a trovarci due fringuelli che vogliono sposarsi tra qualche mese. Ma dici, ma perché ci si sposa? Per farsi coperta, o no? Eh sì, Eh sì, è la cosa più importante del matrimonio. È l'unica cosa per cui veramente bisogna sposarsi. Perché hai bisogno di un altro che ti ripara con la dolce potenza della sua misericordia. E che ti vuole bene così come sei. E che qualunque cosa succeda avrà la forza sempre di rivestirti dell'abito nuziale del suo affetto. E così poi va per i figli, e così va per tutti, no? E va reciprocamente, è vero? Per cui dice, ma perché tu questa mattina puoi andare a messa? Perché io sono sicuro che tutti gli sguardi dei miei fratelli e delle mie sorelle che a messa incontrerò mi rivestiranno della loro misericordia. Ecco, questa mi pare che sia la festa di oggi, la festa del nostro accampamento. Poi può diventare anche l'accampamento più circoscritto e più immediato della nostra aula qua, non so, della nostra parrocchia, se si può dire, è vero, di casa tua, di casa tua, ma ancora di più può essere l'accampamento del tuo affetto, del tuo pensiero, della cordialità della tua vita. È quello lì l'accampamento, lo tiri dentro lì, è la sfida. Dunque l'esito di tutto, che cos'è allora? Secondo me una grande gratitudine. Dio mio, quanto è stato buono il Signore con te, come ti ha voluto bene, come ti vuole bene. Dice, ma perché bisogna dire le preghiere? Per un minimo di decenza, di grazie, no? Le nostre mamme borghesi ci hanno estenuato nella nostra fagiola, perché sempre bisogna dire per piacere, poi dire anche grazie, una rottura. È vero. E la preghiera è così, La preghiera è così. È vero. Il Signore è un po' brusco, come sempre prevale la sua intercessione, quindi quello là riesce a domandare per favore, se puoi, Poi non lo lasci neanche ringraziare, perché lo sbatte via, va bene, a posto, va via. Però la preghiera che cos'è? Ringraziare. Eucaristia vuol dire ringraziamento. Nella messa noi riviviamo tutto il dramma e la meraviglia della nostra storia, sia quella di ciascuno che quella di tutti insieme. Bene, quanto è stato buono il Signore con noi. Ma tu che cosa hai fatto per Lui? Oh, senti, non continuare a dirlo, niente, ho fatto niente, va bene? Ho fatto niente. Dice, ma quindi non hai dato nessuna risposta di valore alla grazia di Dio? No, non l'ho data. La mia è una vita fatta tutta di occasioni mancate. E però mi ritengo un miracolo, vero? Perché? Perché sono qui e Lui non si è ancora stufato di farmi grazia. Chiediamo al Signore questa possibilità. La preghiera della messa dice questa mattina: ho saputo che a te piace abitare nei cuori che vanno bene, che sono retti e sinceri. Fa che io possa essere casa tua. È chiaro che c'è la sproporzione, perché se può stare nei cuori retti e sinceri, da me ci va sicuro. E ci va perché? Perché accetta l'abitazione stracciata e scomoda della mia storia e della mia persona. Accetta la povertà della nostra assemblea, si accoccola qui e ci sta bene. Accogliamolo con affetto e ringraziamolo insieme.